un certo parlare avrebbe bisogno di tante, diciamo, sottospiegazioni, cioè nel senso che le cose dette possono suonare, diciamo così, troppo sostanziose e non si riesce a gustare fino in fondo la portata. Però, perdonate, è così. Allora, dice, confido che se uno dovesse ritornare, penso che può capire molte più cose, non tanto dello sforzo di capire quello che è stato detto, ma ritornando su quello che è stato detto, capite molte più cose del vostro cuore. Cioè la sostanza poi è questa, non è che uno deve capire che cosa è stato detto, ma che questo serva a capire, capire nel senso di entrare, no? Perché è una cosa strana, ve la dico subito, che non è da tanti anni che sono arrivato a questa conclusione, ma è una cosa che comunque si sente molto. Allora, se di Gesù si dice che viene dal cielo, nel senso che discende, dell'uomo che piange si dice che scende nel cuore. Dell'uomo che piange si dice che scende nel cuore. È lo stesso movimento della discesa del figlio come rivelazione dell'amore del padre. Non lo trovate scritto da nessuna parte, ma la sostanza, diciamo, che vive il cuore è questa. E io, diciamo, come conclusione, no, di questo percorso, volevo lasciarvi due o tre suggerimenti proprio per esprimere la portata di questa saper piangere, saper pentirsi fino alle lacrime, saper entrare nel proprio cuore senza paura, senza timore, che non è così semplice. Per voi donne forse ancora di più che per gli uomini. Per noi più o meno va bene tutto, ma per voi no. Allora mi rifaccio all'episodio che è narrato nel libro della Genesi, quando si racconta della lotta di Giacobbe con l'angelo. Voi avete presente, comunque, siamo al capitolo 32 del libro della Genesi. Quello che forse noi dimentichiamo è il momento in cui avviene questa lotta. Cioè Giacobbe ha deciso di trasferire i suoi beni e ritornare nella terra di Israele. Ma il problema è, e quando incontro mio fratello cosa succede? Lui si rendeva conto che l'ha fregato, detto proprio nella realtà, l'ha fregato, e immagina che il fratello voglia come vendicarsi. Allora è in un'angoscia totale, e quando tutti i suoi beni e, diciamo, le persone sono già passate allo Yabok, no? il torrente, lui si ferma e per tutta la notte combatte con l'angelo. Quando il profeta Osea ritorna su questo episodio, siamo al capitolo 12 del profeta Osea, stranamente riprende l'episodio come narrato dalla Genesi, ma aggiunge una frase. Il profeta Osea dice: egli nel grembo materno soppiantò il fratello e da adulto lottò con Dio, lottò con l'angelo e vinse, pianse e domandò grazia. Quel pianse e domandò grazia non c'è nel testo della Genesi. Quindi vuol dire che il profeta, ricordando quell'episodio, non ha ricordato la paura del cuore di Giacobbe. Cosa mi succederà adesso? Mi ucciderà? Non ricorda questo. Ricorda invece nella sua lotta con Dio quello che, diciamo, sperimenta il suo cuore, cioè piange e domanda grazia. Non viene detto quale grazia domanda, ma in seguito a questa lotta Giacobbe si chiamerà colui che vede Dio. Cioè l'esito della lotta, quindi del piangere, è non solo la relazione rinnovata, ma la relazione nel suo esito finale, cioè vede il volto di colui che è amato, di colui che è il tesoro del suo cuore. Alla fine, e questa sarebbe una prima conclusione che traggo io, alla fine solo il piangere ci mette nella condizione di portare frutto, come viene detto nel capitolo 15 di Giovanni: io sono la vite, voi i tralci, chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Ora, perché il piangere è direttamente collegato al frutto? Che noi, quando, diciamo, non so, immaginiamo l'esperienza del piangere, anche davanti a un peccato, cioè mi dispiace, piango, noi in genere siamo riversati su di noi. Invece il piangere introduce in una dimensione altra, che è la dimensione della relazione. Se uno piange è perché tiene alla relazione. Si potrebbe anche piangere per orgoglio, si potrebbe anche piangere per vanità. Questo pianto non porterà frutto. Il pianto che porta frutto è quando tu ti rendi conto che non hai corrisposto, hai calpestato l'amore dell'altro. Il pianto è sinonimo, cioè ti apre al mistero della relazione. Le lacrime rinnovano la relazione, la rendono più intima e fondata, perché lavano tutto ciò che si oppone alla comunione con colui che ci ama e ci predispone alla solidarietà in umanità con coloro per i quali il Signore ha consegnato la sua vita. Se io amo il prossimo, non è per generosità, è per verità di conoscenza del Signore. Quel Signore lì che io adoro è il Signore che ha dato la vita anche per i fratelli. Quindi quando io sono generoso per i fratelli, non faccio che mettere in risalto l'amore del Signore per i fratelli. Ma se io non l'ho gustato, come faccio? Non so se... Cioè, il rapporto sta in questa dimensione. Se ci domandiamo cosa significa in verità essere discepoli di Gesù, allora ci accorgiamo che il rimanere in Gesù esprime tutto un movimento del cuore incredibile. Si tratta di un continuamente sperimentato movimento di radicamento, di inabissamento in Gesù, come dicono i santi. Ma viene così, è come in un amore. Finché tutto di noi sia dentro quella dinamica di rivelazione che ha caratterizzato la vita sua, cioè tutto il suo essere, tutto il suo agire, tutto il suo dire, non è che rivelazione dell'amore sconfinato del Padre per noi. La porta che fa accedere alla potenza trasformante dell'amore è il piangere, il continuo pentimento nella memoria continua di Dio. Guardate che senza piangere noi non arriviamo mai a quella che è la camera segreta del cuore. Vi ricordate quando comincia la Quaresima, no? Il brano che si dice... Allora, tu fai penitenza, che nessuno si accorga. Tu fai elemosina, che nessuno si accorga. Tu fai la preghiera, neanche tu ti devi accorgere. Entra nella camera, chiudi E lì dove il padre tuo vede, no? Non vi è mai capitato di immaginare la vostra preghiera con una specie di telecamera interna? Cioè, voi pregate e c'è la telecamera che registra tutto. Perdonate, si può fare l'amore con una telecamera? Non si riesce. Perdonate l'esempio, no? Allora, questa, cioè, poter raggiungere quella camera lo si può fare solo piangendo. Perché non è una conquista nostra, è uno scoprire che il nostro cuore è già abitato dalla presenza del Signore. Se tu piangi, lo scopri. E siccome il Signore abita nella camera segreta del cuore, quando tu piangi e scopri la sua presenza, tu capisci che piangendo hai toccato la corda segreta della tua persona. Sei entrato in questa intimità di relazione che ti rende capace, a tua volta, di vivere l'umanità come una solidarietà in comunione con tutti i fratelli. Se, così come una frase che possa ricordarvi questa, chiamiamola verità, che non è così semplice da, diciamo, da realizzare, ma è adatta al nostro cuore. Il dono delle lacrime accompagna il movimento di discesa come condivisione della compassione di Dio. La logica dell'amore del prossimo come sequela di Gesù sta in questa discesa, perché l'amore del Padre per tutti risplenda nel mondo. E per noi la porta di accesso è questa capacità di piangere, che sarebbe il senso del pentimento, no? Non so, perché, per esempio, nella preghiera del Padre nostro, sono tutte invocazioni fatte a Dio per Dio. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Poi le altre invocazioni sono fatte a Dio per noi. Dacci il pane quotidiano, rimettici, ma non ci indurre in tentazione, liberaci dal male. L'unica richiesta che in qualche modo ci riguarda come responsabilità è solo quella del perdonare. Ci siete chiesti perché? Allora, il perdono non è una specie di concessione che il nostro cuore fa perché è generoso. Questo non è ancora il perdono di Dio. Questo è guardare le cose dall'alto in basso. E quando, per esempio, io perdono mio fratello, se però lo perdono dall'alto in basso, come farlo sembrare inferiore a me? Guardate che nessuno accoglie quel perdono cordialmente. Per accogliere il perdono si deve sentire la parità di... cioè, dobbiamo essere sullo stesso piano. Se io in qualche modo faccio valere che sono più bravo di te, quel perdono non arriva al cuore dell'altro e neanche tocca la dimensione più profonda del mio cuore. Allora il perdono resta essenziale. E in tutta la rivelazione di Gesù, l'unica cosa che alla fine chiede è quella di saper perdonare. Perché nel perdono c'è tutto il mistero della rivelazione di Dio come amore di compassione. Ma se tu non hai fatto esperienza che tu sei il primo a dover chiedere il perdono, non a darlo. Tu sei il primo, tu sei nel bisogno di essere perdonato. Se non c'è questa esperienza, il perdono non si può dare. O perlomeno non si può dare in senso evangelico. Cioè il perdono dato, guardate che non parla di noi, ma parla del fascino del volto di Dio che si può scoprire nel nostro mondo, nella nostra storia. Non parla mai della nostra generosità. paragonare è allusivo di quello che Gesù dice: se la vostra giustizia non è superiore a quella degli scribi e farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Vorrebbe dire, se tu non hai fatto esperienza di questo perdono nel tuo cuore, tu non hai fatto esperienza del regno di Dio, che è misericordia per voi. E tutte le parabole, non so, pensate alla parabola, quella degli invitati a nozze, no? E non ricercare il primo posto. Non so, se vi faccio una domanda, ma in che cosa vale il rimprovero di Gesù per uno che cerca un posto avanti? Tenete conto che nel Medio Oriente, guardate che la faccia conta più di tutto, si può ammazzare per la faccia. Se in un invito un uomo va a quel posto lì è perché pensa di essere degno di quel posto, se no non farebbe mai una roba del genere. Quindi, nonostante questo, Gesù dice non fate così. Ma perché? Se osservate nell'insieme della parabola, chi cerca il primo posto esibisce la sua intimità col padrone davanti agli altri. Il padrone non conta più per lui, conta solo in rapporto al fatto che deve essere più grande rispetto agli altri. Guardate che molte volte il nostro essere più giusti, più generosi, più buoni degli altri è così. Ma questo può essere gradito davanti a Dio? No. Allora, quello che è in risalto è come se nella parabola Gesù dice: è l'invito che vi faccio io di venire alla mia tavola che è il tesoro del vostro cuore, non il resto. Se voi fate valere il resto, vuol dire che disprezzate il mio invito. Ma se disprezzate il mio invito, quello che trovate è il regno di Dio? No. Allora, questo invito continuo, no, al piangere, no, al sapersi pentire, che vale proprio come accompagnamento costante in tutta la vita. E più si progredisce, più il pentimento è potente, è bruciante. È strano. Quando noi siamo all'inizio del cammino, cioè, vabbè, voi ho capito, ho questo difetto, questo, ma poi basta, no? Più voi progredite, ed è tutta un'altra storia. Cioè, è come se vi trovate sempre lontani, sempre indegni, sempre, come dire, mai all'altezza. Ma questo non è il segno che state regredendo, è il segno che state gustando davvero le cose vere, la rivelazione del Signore, che è amore di misericordia. Un'altra cosa strana che oggi non so se vi capiterà di sentire, no? Ci sono persone che si allontanano dalla tradizione cristiana perché dicono che noi cristiani, quando per esempio pensate alla messa, no? La prima cosa è chiedere perdono, è giù chinare la testa, no? Cioè, basta, no? Cioè, è come se si allontanassero da un'esperienza che invita sempre a riconoscersi peccatori. È colto come un limite, come una specie di... sai quando tu devi camminare e ti caricano qualcosa sulle spalle che non serve a niente, no? Questo qui è il segno di quanto siamo andati distanti nell'intuire qual è il cuore dell'esperienza cristiana. Un uomo, una donna anche, un uomo che non sa piangere, non sa pentirsi, non sa neanche apprezzare la verità del suo essere creatura. O meglio, apprezza solo la propria, ma mai quella degli altri. Allora, quello che ne consegue dalla capacità di piangere, di pentirsi e di fare esperienza, no, dell'amore e di misericordia del Signore, risponde a quello che dice Caterina da Siena. Non so se voi avete mai letto il libro della Provvidenza. È una analfabeta, è analfabeta, ha creato una, come dire, non tanto dei neologismi, no? Ma ha creato un timbro nella lingua italiana che ancora adesso si studia nella letteratura italiana, analfabeta. A un certo punto, cioè noi conosciamo i suoi pensieri perché sono stati trascritti da un, non mi ricordo più come si chiamano, da un, non so se è un frate, comunque da un ecclesiastico. Dice: tu infatti, Trinità eterna, sei creatore e io creatura. E ho conosciuto perché tu me ne hai dato l'intelligenza quando mi hai ricreata con il sangue del tuo figlio, che sei innamorato della bellezza della tua creatura. Cioè, l'effetto di questo pentirsi davanti a Dio ha la visione dell'essere creatura per noi e per tutti radiosa. Si vede la bellezza del nostro essere creature. Chi invece si sente appesantito da questo chiedere perdono e quindi vuole come esaltare il suo essere, non il suo io, alla fine cade in un disprezzo di tutti. E come, devo saltare tante cose, ma come una specie di conclusione, dai. Volevo presentarvi a modo di, come un esempio, no? Prima vi leggo il Salmo 138, come diciamo risalta dalla dizione del testo della scrittura, nel Salmo 138. E poi vi leggo un commento a questo Salmo partendo dall'esperienza di quello che abbiamo detto fino, fino ad oggi, cioè in questa giornata. Vabbè, niente. Quello che capite, capite. È inutile stare a insegnare, come dire, al gatto a arrampicarsi. Non serve. Si aggiusta da solo. Allora, il Salmo ha queste parole: ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore, perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita. Contro la collera dei miei avversari, stendi la tua mano e la tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Questo è il Salmo. Quindi, cioè, è molto, tutti i Salmi sono belli, ma ora tradotto sempre a forma di preghiera, però come interpretato. Ti rendo grazie, Signore. Hai compiuto i desideri del mio cuore. La mia terra è diventata cielo. Nella tua dimora ti adoro con gli angeli. Benedico il tuo nome, perché grande è il tuo amore per me più di quello che mi ero immaginato. Hai risposto al mio affanno. Ora la mia forza è la tua grazia, la mia fedeltà la tua promessa. Ti renderanno gloria gli uomini quando la mia vita parlerà di te. Dentro le mie parole ascolteranno le tue. Nei desideri del mio cuore sentiranno il profumo di te. Canteranno con me la tua misericordia, perché i miei peccati non mi allontanano più da te e mi hai reso capace di percepire il bisogno di te in ogni mia fragilità e tormento. Mi hai liberato dall'inimicizia con me stesso e non trovo più nemici intorno. Non sono più ostruiti i sentieri tra di noi. Gli spazi del cuore non hanno più confini. Custodisci la tua opera nei fratelli che vivono con me, perché io mi lasci custodire da loro. E insieme, rendendoti grazie, ti benediciamo, perché compi sempre i desideri grandi che ci hai posti dentro. La tua gloria sia il nostro tormento e le nostre fatiche ci abituino ai tuoi misteri, ormai svelati a noi stessi, liberi di amare e di perdonare nella tua pace. Non può essere un augurio per ciascuno di noi? Amen.